sono soltanto quelli derivanti da vendite di immobili e che potranno essere riconvertiti in investimenti. Per quanto riguarda Regione e Provincia, la situazione è difficilissima, è ormai notizia confermata che Regione e Provincia, almeno per adesso, non sono in grado di finanziare il terzo ingresso alla città, quello che doveva arrivare a Viale Mediterraneo. Né Provincia né Regione hanno confermato i loro 2,5 milioni di finanziamento, per cui vedremo come intervenire, cercando di coinvolgere anche i privati in questa struttura importante per la città. Mentre voglio dare in questo quadro, che può sembrare tutto negativo, una notizia positiva: ieri la provincia ha appaltato, quindi ha individuato la ditta che costruirà l'impianto sportivo coperto vicino alla scuola alberghiera e quindi potremmo da qui sicuramente entro un anno avere la struttura. Certo, Gaggiola, deriva come... Sappiamo bene che le opere pubbliche hanno una gestazione lunga, no? Prima si pensano, poi si progettano, poi si cerca il finanziamento, poi si lavora per averlo. Quindi è chiaro che l'appalto che è stato dato ieri nasce dall'iniziativa della giunta precedente, e quindi lei è l'assessore Caggiola, e quindi ognuno ha lavorato per questa città nel ruolo in cui si è trovato. Ieri quel lavoro di lunga lena che è stato coltivato ha avuto finalmente... non dico la fine perché la fine sarà quando inaugureremo l'impianto, però aver individuato la ditta per l'appalto è chiaro che è un grande risultato,
Grazie Sindaco, ha chiesto la parola il consigliere Benge. Prego consigliere Benge.
Sì, buonasera a tutti. Che per una parte può essere anche giustificato quello che viene detto riguardo al bilancio, che viene fatto in ritardo e ai problemi che ci sono appunto a livello governativo, anche perché è stato fatto il famoso decreto spendi review proprio per questo motivo. Però per il resto io vedo che molti nodi riguardanti i programmi di campagna elettorale stanno venendo al pettine, e questi nodi si vedranno sicuramente molto bene nel prossimo bilancio che avremo appunto nel prossimo anno. E anche se poi, come ha esordito il sindaco, che tra circa, 10 giorni, si incominceranno a rivedere alcune aliquote anche relative all'IMU e così via, questa cosa un po' mi fa preoccupare. E mi dà ragione di quello che io andavo dicendo da qualche anno a questa parte, che in questo comune purtroppo non si fa programmazione. E di questo parlerò naturalmente dopo, perché prima, parlando di questi programmi di campagna elettorale, stamattina poi stavo leggendo il Messaggero e c'era un articolo interessante che diceva, era uscito anche su altri giornali nei giorni precedenti, faremo l'isola ecologica, e questa può essere una notizia positiva, anche se in passato sappiamo tutti come sono stati spesi i soldi per l'isola vecchia, che erano sovrastimati, e lì si era innescata tutta una questione, una polemica. E in questo articolo mi è venuto da ridere, purtroppo mi è venuto da ridere, ma non c'è da ridere, perché quando si parlava appunto della raccolta porta a porta, quindi della raccolta differenziata, perché sarà realizzata più presto. Per gli addetti ai lavori, però lo spieghiamo adesso anche ai cittadini, questa cosa è conosciuta, ma ai cittadini spieghiamo che purtroppo la raccolta differenziata non si farà al più presto. E non si farà al più presto per un semplice motivo, perché a parte che nel piano era previsto che doveva realizzarsi il 90%, no, famoso, entro la fine dell'anno, da come mi ricordo, e mi sembra l'altra volta mi è stata data anche ragione su questo, ma non si farà nel più breve tempo possibile perché il comune ancora oggi non ha presentato il piano esecutivo alla provincia, e quindi quel finanziamento, essendo legato a un piano esecutivo, non verrà rilasciato. Tra l'altro la provincia ormai è andata a scadenza di termine, poi non sappiamo neanche, adesso usciranno i nuovi decreti sul 24 ottobre, mi sembra, comunque i primi di novembre, sulle province, quindi non sapremo neanche quale sarà il sistema e quanto tempo ci vorrà finché gli organi si riuniscano di nuovo, quindi passeranno diversi mesi, e diversi mesi provocano immobilismo di attività e quindi provocano anche immobilismo di finanziamenti. E questo è un problema. Poi c'è stata la famosa annuncio della campagna elettorale, l'IMU sotto al 4 per mille, che non si è potuto realizzare, che siamo arrivati al 4, e nelle delibere propedeutiche che abbiamo approvato un po' qualche mese fa, dove appunto venivano messe tutte le aliquote, l'acquisto delle aree e così via, noi memori di come stava andando la crisi nazionale, e quindi capendo che c'era la difficoltà per tutti i cittadini, per tutti noi comunque, di come andava l'economia nazionale, abbiamo proposto quella che era appunto l'addizionale IRPEF a scaglioni di reddito progressivi, cosa che non è stata fatta, perché è stata presa una misura impopolare all'istante, mettendola appunto l'aliquota massima, e stasera poi di questo ci dà ragione anche un consigliere di maggioranza che ha letto la sua bellissima relazione, dove alla fine non so se il sindaco l'ha capito, ma ha dato alcune indicazioni, oltre a fare alcune domande, oltre a porre alcune domande, perché le domande, diciamo, su questo bilancio ce le poniamo, ma non sulla prima parte, che è quella della crisi generale che poi si ripercuote sui comuni, sulla seconda parte, che è quella poi di come vengono amministrati certi servizi in questo comune. Il sindaco io penso che l'abbia ricevita bene quella relazione, ma quella comunque ci dà ragione su quello che dicevamo appunto sulla riduzione delle aliquote e soprattutto su quello che noi andavamo predicando, che era il famoso quoziente familiare. Ora il sindaco giustamente dice che quello che si toglie poi bisogna recuperarlo, va bene tutto. Io stasera non entrerò tanto sulle spese, perché poi quello l'hanno fatto benissimo i miei colleghi, ma entrerò su un problema che riguarda una grande entrata. Una grande entrata dove sono stati sbagliati i modi e i tempi, e che naturalmente io penso che si ripercuoterà molto presto, questo problema, e questo problema creerà molti problemi al bilancio comunale. E quello che ha detto lui, il predissesto, io non so, perché non posso avere l'oracolo e predire come andrà, ma penso che comunque il bilancio del prossimo anno non vada molto bene, soprattutto sugli errori che sono stati fatti su questa grande entrata. E mi riferisco alle cartelle che stanno arrivando in questi giorni sulle aree sia del PRG, quelle famose agricole edificabili, sia quelle appunto della zona anche Olmetto Monteroni, che naturalmente stanno arrivando appunto con una comunicazione da parte del Comune che riguarda gli anni 2006 e seguenti, dove naturalmente già nella forma è sbagliata la lettera che è stata inviata, perché qui si parla di omessa dichiarazione, quando nella forma bisognerebbe mettere infedele dichiarazione. E sappiate bene che su questo tipo di errori ci vincono le cause nelle commissioni tributarie. Allora che succede? Che è stata mandata questa lettera con una cartella, e la comunicazione è stata fatta molto in ritardo, perché la comunicazione è stata fatta nel 2013, quando invece il Comune doveva nominare un funzionario in base a una legge, la 504, e in base al regolamento generale delle entrate del Comune, lo doveva fare in un anno molto antecedente a quello che è stato fatto. Da noi è stata fatta nel 2009 questa nomina del funzionario dei tributi che doveva dare queste comunicazioni, quindi è stata fatta in ritardo, e naturalmente è stata inviata nel 2012. Ora che cosa succede? Che queste persone, vedendo il ritardo, possono fare dei ricorsi. E se fanno dei ricorsi sicuramente potrebbero avere delle ragioni, perché queste comunicazioni in teoria sono anche legittime sul fatto che alcuni atti sono stati fatti nel momento in cui ne ha fatta l'adozione, quindi parliamo del 2010 sia del PRG che del Olmetto Monteroni, senza dei documenti che dovevano stare allegati all'epoca, e questo sta sulle leggi, non è che lo dico io, poi se volete ve le leggo, le leggi le conoscete comunque, chi stava nelle commissioni sa di quale leggi stiamo parlando. Ora che succede? Che c'è anche una circolare la 170, mi sembra, la numero 3, scusate, del 12 maggio 2011 del Ministero delle Finanze, che riguarda la tutela tributaria, che ribadisce che in base alla normativa riguardante appunto il contributo ICI, che il cittadino, che praticamente il cittadino doveva essere avvisato tramite posta della variazione del terreno da agricolo ed edificabile, questo non è mai stato fatto. E naturalmente questa mancata notifica ha provocato anche che l'amministrazione poteva mettere appunto la mora tra il 100 e il 200%. Ora, che cosa ha fatto il nostro comune in un periodo come questo di crisi? La mora l'ha messa non al 100%, che poteva essere quella più bassa, l'ha messa al 200%. Ora, un'amministrazione di centrosinistra che è vicina al cittadino, come dice, ai cittadini, che opera per il sociale, come fa a mettere una sorta di mora, una sorta di sanzione, diciamo, chiamiamola così, al 200%? Comunque la questione è questa, che se noi andiamo a leggere tra l'altro il regolamento delle entrate del comune, a un certo punto dice, allora, perché c'è un po' di cose da leggere, perché probabilmente sono state lette male, il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempiamento, anche se suscettibili di prova contraria, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme e quanto eventualmente messo alla disciplina legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio. Poi dice, spetta alla giunta comunale, con l'approvazione del piano esecutivo e gestione, a decidere azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi, in mancanza di provvedimento il funzionario. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base a appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa. Tra l'altro, sindaco, ci sono stati anche dei problemi con la ditta che sta facendo gli accertamenti, perché quando i cittadini chiamano, delle volte non riescono a capire questo tipo di problema, evidentemente o li avete indirizzati male sull'informazione, oppure non si è capito come si sta gestendo questo servizio. Questo servizio che naturalmente a un certo punto, tra l'altro, dice questo regolamento sempre, dice che il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazioni, le istruzioni e in generale ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messe a disposizione del contribuente in tempi utili, quindi già qui è il primo errore, e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere l'obbligazione tributaria con minor numero di adempimenti nelle forme meno costose, forse questa è la cosa più interessante, e più agevoli per il cittadino contribuente. Con questo tipo di meccanismo che avete instaurato, questo non avviene, perché non va tanto incontro ai cittadini in forme meno costose e più agevoli, anzi complica la vita ai cittadini. Siccome questo è un problema, e questo lo sa lei sindaco, lo sa anche il funzionario dei tributi, che la procedura è stata fatta in modo sbagliato sia nei tempi e sia nei modi, allora adesso io mi domando, come fa l'amministrazione con il bilancio in corso a prevedere quanto incasserà se poi questi signori faranno ricorso alle commissioni tributarie? Vi posso assicurare che sono tanti cittadini, io ne ho sentiti diversi, ma sono tanti, perché poi mi hanno detto che tantissimi stanno preparando ricorso. Quando non ci sarà questa entrata, e poi il problema è un altro, che quando non ci sarà l'entrata, ammettiamo che vincono il ricorso, e hanno, vi dico, grosse probabilità di vincere il ricorso, perché sono stati sbagliati una serie di passaggi, dovremo pagare anche gli avvocati che hanno preparato il ricorso, perché ci stanno anche le spese legali. Allora io mi chiedo se è stato previsto un fondo che va incontro a queste, probabilmente chiamiamole svalutazioni crediti, che devono essere date al comune come imposte, ma se è stato creato questo, perché se noi non abbiamo messo neanche una lira in bilancio su questo problema, allora io veramente mi preoccupo e forse arriviamo a quella situazione che dice lui, e mi auguro che non ci arriviamo, ma ci si potrebbe arrivare. Perché poi da quello che ho visto sul bilancio ci sono moltissimi servizi, il sindaco prima ci ha parlato di qualche servizio, su cui non ci sono le entrate previste, perché molti non pagano, poi i motivi sono vari, la crisi e tante altre cose. Allora se sommiamo questo qui, altri servizi e così via, si crea un grosso problema di bilancio, quindi qui la cosa non è da sottovalutare. Anzi, io mi preoccuperei molto, incomincerei a fare quello che io ho sempre detto, la famosa programmazione. C'era qualcuno che rideva sempre e diceva non ci sono le soluzioni. Ora io vi trovo una soluzione, perché poi giustamente voi dite, voi siete la minoranza e portate avanti questi problemi e non portate soluzioni. La soluzione è stata fatta in diversi comuni, io ne ho visto uno del nord, che ha fatto una delibera che diceva, vado al sunto comunque, al deliberativo, che per l'anno, questa prendeva ad esempio due anni, 2009-2010, dove avevano un problema simile al nostro, ma noi potremmo mettere anche il 2006 volendo, dal 2006 in poi, che per l'anno 2009-2010 fino alla data del 31 gennaio 2011, era riferita naturalmente al 2011, ai contribuenti ICI, proprietari di terreni agricoli divenuti edificabili e proprietari di aree già edificabili, ora modificate dall'adozione del nuovo piano regolatore, non saranno applicate le sanzioni nel caso di pagamento dell'ICI delle sole aree fabbricabili, così come disciplinato dalla vigente normativa tributaria, articolo 3, decreto legislativo 472-97. Addirittura ci sono dei decreti legislativi che vanno incontro a questa cosa, quindi non è che si sono inventati la sanatoria come può pensare qualcuno, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo ICI. Poi dice che per i contribuenti ICI, proprietari di terreni agricoli divenuti edificabili, naturalmente noi portiamo contribuenti IMU, e proprietari di aree già edificabili, ora modificate dall'adozione del nuovo PRG, qualora non dovessero ricevere alcuna comunicazione ai sensi dell'articolo 31,20 della legge 289 del 27/12/2002 da parte dell'amministrazione comunale e non abbiano corrisposto la relativa imposta ICI delle sole aree edificabili del 2009 e 2010, non saranno applicate le sanzioni nel caso di recupero ICI entro i prossimi 5 anni. Fermo restando il pagamento del tributo e gli interessi. Ora, se noi applichiamo delle formule simili, si possono vedere, si possono analizzare, probabilmente si va incontro a quello che è un disagio di molti cittadini proprietari di aree, appunto, che da agricole sono diventate edificabili, che qualcuno dice che sono diventate edificabili, ma sono agricole, e poi lì è da dimostrare in base alle delibere approvate in sede di adozione, come dice qualcuno, perché c'è qualcuno che ha questa teoria, io ho sentito diversi urbanisti, c'è una sentenza della Cassazione che dice che se la VAS è presentata dopo, allora il problema è un altro, il problema è che, come tutti i giuristi sanno, le sentenze sono a sé stanti, quindi se c'è una sentenza che dice quello, non è che tutte le sentenze che seguono dicono la stessa cosa, non funziona così. Allora, siccome questo è un problema molto, molto grande e molto preoccupante, io sinceramente incomincerei a studiare le soluzioni. Naturalmente noi siamo disponibili a fornire queste soluzioni, così come siamo disponibili a fornire le soluzioni su quelli che sono settori delicati come quello dei servizi sociali, perché andiamo incontro a degli anni molto critici. Io tra l'altro sto preparando una serie di proposte, poi le presenterò nelle prossime sedute, perché mi sembra, da una statistica recente, alla Dispoli purtroppo sta emergendo un problema grande, che è quello delle persone che perdono lavoro anche a una certa età, e sono molte, sono qualche centinaio da quello che mi risulta. E quindi noi dobbiamo far fronte a questo tipo di emergenze per la nostra parte, perché non è che possiamo fare tutto noi, non è che abbiamo competenza dappertutto, però su questo state sicuri che le nostre soluzioni, il nostro impegno ci sarà. Però è chiaro che per fare questo da parte della maggioranza ci deve essere un po' di ascolto, un po' di cambiamento di indirizzo, che non è quello lì come è uscito qualche seduta fa, noi abbiamo i voti e ve lo dimostreremo alla lunga. Non funziona così, perché se dovesse continuare a funzionare così, poi ognuno fa la sua parte, maggioranza e opposizione, e poi vedremo come vanno i bilanci prossimi, e mi auguro che si proceda in tempo per far sì che ciò non accada. Quindi da parte nostra c'è la buona volontà, però ci deve essere anche una buona volontà da parte della maggioranza, perché non è che può essere tutto a senso unico, perché nella città ci viviamo tutti e anche noi abbiamo ricevuto i consensi di una parte della città. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Pinge. Consigliere Cervo.
Grazie Presidente, buonasera a chi è presente e chi ci ascolta. Io volevo partire da una piccola considerazione, nel senso che sicuramente non sarà esaltante l'approvazione di un bilancio nel mese di ottobre, non è esaltante perché non esalta nessuno, né maggioranza né opposizione, per il suo contenuto, però io parto dal presupposto che la sensibilità di chi fa politica, come prima domanda che si pone rispetto a un bilancio, è un bilancio creato in un contesto economico di recessione, aggravato anche da un governo che noi non abbiamo voluto, perlomeno noi dell'Italia dei Valori, un ibrido perché è una commissione fra ex maggioranza ed ex opposizione, che prende il peggio di quello che c'era negli anni precedenti, mischiandolo con un riformismo molto all'acqua di rose, esce un mix che come risultato dà sistematicamente, quotidianamente, mensilmente, perché ogni due mesi siamo abituati al decreto che continua in maniera molto più, perfida a entrare nelle case dei cittadini e mettere là sì le mani nelle tasche dei cittadini e degli enti locali. Ha decretato la fine del federalismo, ammesso che ci sia mai stato federalismo, perché sta riaccentrando quello che il titolo quinto cambiato circa 10 anni fa, sta riaccentrando di fatto alcune competenze, forse perché ha visto o l'incapacità nel governare a livello locale, parlo delle regioni e delle province, oppure perché c'è un'idea diversa e un ripensamento diverso rispetto a quello che era il federalismo ipotizzato nel lontano 2001, se non erro, 2002. Ma detto questo, tornando al discorso del nostro bilancio, dico, la sensibilità di chi fa politica è quella di dire io valuto un bilancio e lo posso valutare ancora meglio adesso, un previsionale, anche se contestabilissimo il fatto che lo portiamo ad ottobre, dico io vado a vedere il livello dei servizi che avevo l'anno scorso e il livello di servizi che posso verificare ad oggi. Beh, un dato positivo, perché dopo mi sembra che tutti quanti fanno il pianto su questo bilancio che non funziona, che non va, trasferimenti certamente bassissimi, certamente hanno messo, come dicevo prima, le mani fortemente nelle tasche dei comuni, però stranamente il comune di Ladispo, io ho assistito ad altri bilanci di altri comuni, io ho partecipato pure al convegno dell'ANCI pochi giorni fa in Toscana, dove la lamentela era trasversale, orizzontale, a seconda delle colorazioni politiche. Beh, una cosa comune di Ladispo, perlomeno se qualcuno si è preso la briga di verificarli, il livello dei servizi erogati, e parlo dei servizi comunque di base, quindi dagli scuolabus per i ragazzini, alla mensa per i ragazzini, tutta un'altra serie di servizi, e di questo voglio ringraziare assessori e delegati, in special modo Uscia per quanto riguarda quelli degli affari sociali, beh, noi riusciamo a garantire livelli di servizi uguali a quelli dell'anno scorso. Nel momento in cui un governo centrale taglia servizi, e non le taglia da adesso, ho detto con la complicità e la colpevolezza di governi precedenti. E questa strana commissione che si è creata adesso, che auguriamoci possa finire il più presto possibile e non si possa più verificare né a livello centrale né a livello periferico strane alleanze di questo genere che producono effettivamente danni, no, enormi. Perché poi chi parlava prima, no, di crisi e quant'altro, disoccupazione, beh, non dimentichiamo, non ribadire che questo 2012, se poi noi abbiamo dei riflessi su IRPEF che diminuiscono a livello di entrate, e non dimentichiamo che, come si può dire, il bacino, no, su cui si va a operare si va sempre a contrarre di più, perché bene ha detto, adesso non so chi l'ha evidenziato prima, si sono persi quasi 300.000 posti di lavoro, significa che a cascata, non sulla dispole, fra artigiani, commercianti, ma dipendenti di qualsiasi genere, voglio dire, sono passati dalla retribuzione che avevano alla cassa integrazione, alla disoccupazione, alla mobilità che sono di 1.000 euro. Quando Rapalli farà il calcolo e l'ha fatto chiaramente sui dati di proiezione degli anni addietro, beh, io lo invito veramente adesso a verificare i nuovi dati dove c'è un prosciugamento, e là forse avremo dei problemi, perché la cosiddetta base imponibile non diminuisce perché si evade, si diminuisce perché stanno affamando gli italiani, stanno affamando veramente la popolazione italiana, punto primo. E non dobbiamo parlare di pensioni e quant'altro, ma quindi voglio dire, veramente abbiamo visto di tutto e di più. E in questo contesto, torno a ribadire, senza fare grossa enfasi, come dicevo prima, noi riusciamo a mantenere, a garantire perlomeno i livelli di servizi essenziali, importanti, a costi inalterati, non so se posso essere smentito, ma i costi di mensa, scuola, bus e quant'altro sono rimasti inalterati in questi ultimi anni. Significa che veramente senza questo sostegno che ci mettiamo sulle spalle, e quindi qualcuno contestava, noi riusciamo veramente a garantire in un periodo di crisi quei livelli che sarebbero veramente insopportabili se andassimo ad innalzare per quadrare, perché quadrare un bilancio e far uscire la fibra è la cosa più facile. Se noi, come diceva Grimaldi, circa 900.000 euro ci costa la mensa, ma sarebbe la cosa più semplice, 900.000 in uscita, potremmo fare 700.000 in entrata, un differenziale di 200.000 euro che scaricheremo sui cittadini, però potremmo dire stasera, abbiamo un bilancio che ci consente di fare chissà quante altre cose. Però dietro ai soldi, se non volete fare i ragionieri, ci sono delle persone e a volte certi scotti bisogna pure capirlo. Concordo sull'aspetto della qualificazione della spesa, che a me non piace né il termine inglese e tanto meno revisione, perché revisionare significa che sto ripensando a degli errori fatti. Io la voglio qualificare la spesa, non la voglio revisionare, perché significherebbe che per 15 anni siamo stati tutti testi di cavolo nel governare, perlomeno chi ha governato negli ultimi anni, sia a livello centrale sia a livello periferico. La qualificazione è ben altra cosa, la qualificazione significa capire che ci sono degli elementi innovativi, tecnologici, nuovi, che consentono di offrire quel servizio a un costo più basso, ma non perché prima qualcuno gestiva male, perché certamente, così come è avvenuto negli apparati produttivi, la tecnologia aiuta. Noi abbiamo attualmente, come diceva prima Silvia, dall'illuminazione alle spese telefoniche, all'informatica e quant'altro, una tecnologia che ci viene incontro, e là sta la capacità dell'innovazione, e si può essere innovatori anche a 70 anni, che ne dica qualcuno che vuole rottamare soltanto per fatti anagrafici. Le rottamazioni sono di tipo ideologico, dovrebbe andarsi lui a rottamare lui. Detto questo, aiutati da queste spinte di tipo tecnologico, noi possiamo veramente qualificare le spese, possiamo veramente dimezzare le bollette telefoniche, ci sono le possibilità, possiamo realmente abbattere gli aspetti dell'energia elettrica, e su questo si sta operando. Spiace soltanto di non poter presentare a brevissimo quel pacchetto che tu hai enunciato, perché su quello si sta lavorando. Io so benissimo che l'unico elemento in questo momento in cui dall'alto ti schiacciano, che alla fine è questo, poi li capisco pure, perché voglio dire, il Monti deve obbedire a una realtà diversa, che lui obbedisce a realtà che stanno dall'altra parte dell'oceano, lui obbedisce certamente alle lobby americane e alle banche americane, così come obbediva l'altro predecessore, ma obbediva a quelli come si dice, francesi, ma alla fine il discorso è sempre lo stesso, quindi schiacciati da una mancanza di sovranità che ormai ce l'hanno espropriata già da circa 2 anni l'Europa, noi infatti ci abbiamo, come si suol dire, no? Una mancanza, una carenza sistematica, no? di potestà, ormai è la BCE che detta le linee, loro a cascata ce le fanno cadere, quindi la vera linea di Maginot, il vero discorso che deve passare, dobbiamo essere proprio noi dal basso, dal comune, cercando di lasciare inalterati quello che è il livello dei servizi, quindi non vorrei assolutamente sentire discorsi, no, di quadrature di bilancio che passano attraverso incremento di quelle che possono essere i servizi a domanda individuale. Ah, ecco, piccolo esempio, sempre, no, di come, fra virgolette, scaricano sui comuni. Il disegno di legge di 72-48 ore fa presentato al Senato, quindi quello licenziato dal Consiglio dei Ministri, dove, penso che l'avete letto, no? Vanno a togliere, per quanto riguarda la 104, ai non figli e mogli, quindi al secondo grado di parentela, il beneficio, no, dell'assistenza. Nel momento in cui, e su questo dobbiamo tutti quanti interrogarci, levano la possibilità anche dell'assistenza, del giorno, come si suol dire, dei giorni. Beh, il disabile da qualcuno deve essere assistito, non lo possiamo lasciare in mezzo alla strada. Quello è un altro onere che noi dovremmo sopportare, perché significa che il parente che oggi poteva assisterlo, domani, quando sarà legge dello Stato, beh, qualcun altro si deve fare carico. E chi è che sta vicino al cittadino se non l'ente locale? E quello significa, no, già proiettarci noi. Quindi io il discorso di Alessandro, di Grando, veramente l'ho apprezzato nel dire cominciamo a guardare in quella qualificazione, capendo veramente come si trasforma e come si sta trasformando la società, attrezzandoci già da adesso per quello che sarà il 2013, che là sarà il vero nodo o snodo, dove gli enti locali in generale, al di là di Ladispoli, Cerveteri, Roma o quant'altro, dovrà comunque confrontarsi. E quindi su quella logica, senza commissioni, senza false commissioni dello stare insieme o non lo stare insieme, io parto dal presupposto, abbiamo sempre dimostrato negli anni, che laddove emendamenti proposti siano venuti dall'opposizione, mai nessuno ha fatto muro, mai nessuno ha contrapposto, no, gli aspetti ideologici, se sono veramente fondate per il bene comune. Diciamo, questi sono un po' i ragionamenti che volevo fare, quindi ribadisco il concetto che sì, è vero, è un bilancio che si approva in forte ritardo, non certamente per colpa nostra, perché se avessimo la possibilità di riportare le lancette di 8 mesi indietro, per ipotesi, no, illusoria, se avessimo approvato sto bilancio nel mese di marzo, già avremmo dovuto fare 4 manovre correttive, perché avremmo sballato tutte le proiezioni. Questo voglio dire, al di là dei discorsi di alta politica che qualcuno vuole fare, poi quando ci si va a sporcare le mani significa una cosa molto semplice: se avessimo fatto a marzo, anche durante la campagna elettorale, questo bilancio, perlomeno erano 4 manovre correttive, ma non perché sballavamo, perché sistematicamente la produzione governativa, che andava in un solo senso, quello di togliere i soldi a cascata agli enti locali e a sua volta dai cittadini, ci doveva portare comunque, no, a rivederlo. Quindi il fatto di ottobre, tutto sommato, adesso ci dà una visione completa, diversa, e una cosa ce la può far affermare in tutta onestà, e su questo secondo me maggioranza e opposizione dobbiamo essere grati a chi ha potuto, come dicevo all'inizio del discorso, garantire gli stessi livelli di efficienza dei servizi erogati. Quindi veramente dobbiamo ringraziare anche gli uffici, perché anche loro hanno, come si fa, a cascata patito, no? Perché proprio ieri noi andavamo a parlare di un fondo di produttività, di un fondo di progettualità del mese di ottobre, quando i progetti di norma vanno fatti a fine anno, però non avendo a disposizione le quantità economiche, hanno veramente lavorato con un'ipotesi, no, che poi andavamo a distribuire. Quindi pure su quello un grazie ai dipendenti. L'ultima cosa, e poi mi azzittisco, rispetto alla segreteria del sindaco. Sono 107 i dipendenti del comune di Ladispoli. Facendo una piccola divisione, ogni 500 abitanti c'è un dipendente comunale. al di là se è PO, se è D, se è C, se è B, se A, ogni 500 persone c'è un dipendente, no? Facendo le debite proporzioni, veramente, 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 diciamo, è ossigeno quelle poche persone prese e inserite in un contesto più complessivo. Quindi veramente, a volte, lo capisco pure, da parte dell'opposizione, no, nello sparare e trovare veramente il peletto degli 80.000, 70.000 euro. Non è quello il problema, se si calcola il beneficio in termini di servizio che queste persone comunque possono creare. Quindi, come primo intervento mi fermo qui, poi con la riserva sia di farlo quello successivo sia di esprimere poi il parere finale sul voto a questa deliberazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Cervo. Ha chiesto la parola il consigliere D'Alessio. Prego, consigliere D'Alessio.
Presidente, è un momento difficile prendere la parola. Io ho ascoltato con molta attenzione, specialmente il primo intervento del consigliere Caggiola, e su molti punti sono molto d'accordo, al di là di quello che dice in chiusura del suo intervento, quando dice che il Consiglio Comunale tutti insieme deve prendere coraggio per riuscire ad muoversi in una situazione di difficoltà. E su questo ha prettamente ragione, Presidente, perché se io leggo, e qui vorrei che mi ascoltassero un po' tutti, il punto che sta all'ordine del giorno, lo leggo e poi vi dico che penso, bilancio di che pensa il gruppo del PD? Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, relazione previsionale e programma al bilancio di previsione dell'esercizio 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014, ci accorgiamo che ci troviamo di fronte a un falso. Perché noi stiamo facendo una cosa che non si trova in linea con quello che sono i dettati di un programma pluriennale, di un bilancio comunale. Noi sappiamo che viviamo in una condizione anomala. Spieghiamo allora perché ci troviamo di fronte a una situazione anomala. Questo devono sapere i cittadini. E solo quando sanno perché c'è questa condizione anomala, allora noi possiamo tutti insieme prendere coraggio. Sappiamo tutti, e quindi dobbiamo preliminarmente dire, che il bilancio comunale è fatto, soprattutto, e questi lo sanno tutti, ma lo dico per essere più chiaro anche nei confronti della cittadinanza, di un bilancio di previsione. Questo bilancio di previsione deve essere fatto secondo delle regole finanziarie scritte e non scritte, soprattutto entro il 31-12 dell'anno precedente, perché va a prevedere quello che un comune deve fare. Poi esiste il bilancio consuntivo, e il bilancio consuntivo significa che noi diamo ai cittadini una risposta, si dice quello che effettivamente abbiamo fatto, e di solito questo avveniva sempre entro il mese di aprile. Tutto questo è saltato, anche perché quando si parla di bilancio comunale si intende il bilancio previsionale, quello che il comune vuole programmare durante l'anno, perché il bilancio previsionale è uno strumento di pianificazione. E poi c'ha ragione Caggiola, è anche un strumento di gestione economica e finanziaria, ma subito dopo è uno strumento di gestione economica e finanziaria, perché la gestione economica e finanziaria ce l'ha detta le leggi dello Stato, ce la dettano praticamente il Ministero dell'Economia. Ecco, in questa situazione molto difficile, dove praticamente i bilanci sono disposti secondo le spese in conto corrente e le spese in conto capitali, noi ci andiamo a verificare che non possiamo muoverci, siamo ingessati, siamo in una condizione imposta da altri, anche perché ci troviamo di fronte ad una previsione delle attività comunali che deve erogare servizi. Noi siamo a contatto diretto tutti i giorni con i cittadini, a differenza di molti parlamentari. Il Comune deve erogare servizi, ha ragione il consigliere Cervo, e quindi nell'erogare i servizi deve dare delle risposte, deve programmare in un bilancio previsionale. Poi è chiaro che di fronte a un bilancio previsionale che si fa all'inizio di ogni anno, ci possono essere dei cambiamenti in corso. Ecco che ci sono delle variazioni di bilancio. Ma la cosa più importante è che quando si affronta un discorso di bilancio si influisce anche sui cittadini. E come si influisce sui cittadini oltre nel dare il servizio? Si influisce sui cittadini nel dare praticamente come Consiglio Comunale, perché il bilancio è di competenza del Consiglio Comunale, nel deliberare delle aliquote, delle tariffe, insomma le tasse. Ecco, noi di fronte ad una situazione, quella che è di oggi, no? Imposta, dove c'è dei decreti legge, dove ci sono dei decreti legge di revisione della spesa, dove praticamente ci sono delle forti condizionamenti determinati da una crisi che non è solo crisi economica, ma è crisi politica, è una crisi che agisce su tutti i settori, ecco perché viene chiamata anche crisi antropologica, cioè durante una situazione economica che si richiama sempre alla stabilità e che quindi ci porta a fare dei sacrifici, noi non riusciamo a programmare nulla. Ecco, quindi tutti insieme dobbiamo fare forza per capire quello che effettivamente dobbiamo fare in questo momento. Quindi ci troviamo in una situazione di frustrazione, perché di fronte a un governo tecnico che fa solo i conti di quello che effettivamente deve avvenire, 1 più 1 fa 2, la politica deve invece trovare anche le condizioni, così come diceva il consigliere Cervo, per fare in modo che alcuni servizi non vadano ad incidere sulle persone più deboli. Quindi la politica ha questa funzione, quindi speriamo che questo governo tecnico sia messo prima o poi da parte per fare in modo che ritorni la politica e che parta veramente lo sviluppo del Paese. Questo, io ho l'impressione che questo governo, che è partito col discorso dell'equità, del discorso dei privilegi, del discorso del rispetto delle norme, alla fine però non ha trovato le condizioni per poter eliminare tutti i privilegi, per poter fare l'equità, perché a me mi sembra che anche sui grossi stipendi, gli stipendi per esempio dei grandi manager, dei magistrati, sono anche a livello dei parlamentari, sono rimasti tutti integri. E sulla scia praticamente del malgoverno, perché il malgoverno esiste a livello regionale, si stia affrontando la spesa, la legge della revisione della spesa, per ritornare indietro, cioè è giusto che si vada all'accorpamento delle province, è giusto che si vada ad affrontare il discorso delle aree metropolitane per ridurre le spese, ma però facendo in questa maniera secondo me si ritorna anche sotto il profilo dell'economicità e dello sviluppo all'Ottocento, dove praticamente non esiste più le autonomie locali, le libertà dei comuni, le libertà delle regioni per lo sviluppo e per creare infrastrutture. Ecco, quindi a me mi sembra che è necessario che noi superiamo questo periodo difficile tutti insieme, che ritorni un governo che ci permette di fare politica e di fare previsione, quindi di programmare, e che quindi praticamente riporti non solo attraverso le aree metropolitane ma anche attraverso una programmazione seria i comuni ad svilupparsi non solo attraverso le finanze pubbliche ma anche attraverso, il sindaco ci ricordava che noi non possiamo più pensare di ricercare finanze esterne a quello che sono praticamente gli introiti del nostro comune. Però è anche vero una cosa, che il comune si può dotare di molti strumenti che danno sviluppo alla cittadinanza, per esempio lo sviluppo, la realizzazione del piano regolatore secondo me darà sviluppo al nostro territorio, ma non solo uno sviluppo da un punto di vista sociale ma anche economico. Ecco, su questo noi dobbiamo lavorare. È vero però, e qui mi riferisco al sindaco, che noi dobbiamo far quadrare i conti. Ecco, su questo dobbiamo tutti insieme ai tecnici, insieme a tutto il Consiglio Comunale, vedere dove praticamente possiamo eliminare le spese. Credo che i consiglieri comunali sono quelli che già da subito hanno fatto i sacrifici, no? Io penso che vengo a lavorare qui in comune col mio telefono, con la mia macchina, non usufruisco che di pochi strumenti dell'amministrazione comunale, quindi faccio politica a livello volontaristico, ma credo tutti i consiglieri comunali qui, il sindaco, gli assessori e via così dicendo. Non sta qui il problema. Il problema è che le amministrazioni locali devono praticamente trovare tutti insieme una situazione diversa per fare in modo che non si trovano più di fronte a una condizione imposta, ma che ci siano delle leggi che gli diano garanzia e autonomia fino in fondo di gestione. Una gestione che però si possa vedere il buon governo, altrimenti non esiste fare qui i consiglieri comunali e gli assessori, perché tutte le cose vengono imposte dall'alto. Io per adesso mi fermo qui, poi successivamente in sede di dichiarazione di voto cercheremo di affrontare anche altri problemi che sono legati soprattutto alla manovra di equilibrio che dovremmo fare e come andare a reperire quei squilibri e riequilibrare quelle cifre che ci porta a non avere un bilancio stabile, perché la tenuta dei conti è necessaria. Ricordava qualcuno che nel bilancio del 2011 il comune di Ladispoli ha avuto addirittura 700.000 euro in attivo, quindi adesso che ci troviamo in un'emergenza assoluta non è colpa della nostra amministrazione. È anche vero che siccome la passata amministrazione ha realizzato la stabilità, la Regione Lazio ancora ci deve fare deve ancora mandarci 2.200.000 euro. La Regione Lazio ci deve dare ancora 3 milioni di euro, ma qui il problema ormai è un problema molto grande, perché tutte le regioni si trovano in un grosso deficit. Io leggevo l'altro giorno di Reggio Calabria che ha un deficit di 95 milioni di euro. Ecco, noi non siamo in queste condizioni, logicamente siamo un comune più piccolo, ma fino adesso abbiamo tenuto con i conti e dobbiamo continuare a tenere. Dovete sapere anche che una legge, l'ultima, un decreto legge, quello del 4 di ottobre, ha sancito alcune responsabilità ben precise, tra cui anche le responsabilità del Consiglio Comunale, cioè quando un tecnico indica che i conti non stanno a posto e che bisogna praticamente riandare all'equilibrio di bilancio, è chiaro che si mette in atto tutto un circuito per fare in modo che ciò avvenga, a partire dal sindaco, dalla giunta e quindi successivamente dal Consiglio Comunale. Quindi il nostro impegno, sono d'accordo con Cagiola, è un impegno globale che ci vede tutti lavorare affinché si raggiunga questo scopo. Io non sono d'accordo con quello che sta facendo il governo in questo momento, perché non attua equità, va a prendere i soldi lì dove li trova e che ci sono le persone più deboli, non attua il discorso di reperire le tasse da chi non le paga, e quindi praticamente non sono d'accordo, ma nello stesso tempo noi dobbiamo fare il nostro dovere e andare avanti.
Grazie consigliere D'Alessio. Io direi, per darci un ordine nel proseguo dei lavori, io terminerei i primi interventi e poi passerei alla discussione degli emendamenti e poi i secondi interventi che facciamo anche in virtù degli emendamenti. Quindi se ci sono primi interventi da chiudere, se tutti i gruppi hanno parlato o i consiglieri hanno già parlato, e poi chiudiamo questa fase. Ha chiesto la parola la consigliera Palermo. Prego consigliera.
Buonasera a tutti. Il susseguirsi di dettagli del nostro governo ha visto diminuire in maniera significativa i trasferimenti da parte dello Stato. Questo ci fa capire bene il momento che stiamo vivendo. Risorse sempre minore e richieste sempre maggiori da parte dei cittadini. Noi in maniera responsabile, quando ci sarà la dichiarazione di voto, voteremo favorevole a questo bilancio con un impegno ben preciso che ci vedrà in prima linea a individuare tutte quelle spese che dovranno essere razionalizzate o tagliate. Non possiamo chiedere sacrifici continui ai nostri concittadini e noi non possiamo non impegnarci ad attuare un'azione di riduzione della spesa. Ma allo stesso tempo dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi possibili per favorire al massimo la ripresa economica e produttiva della nostra città.
Grazie consigliera Palermo, abbiamo esaurito i primi interventi, ha chiesto la parola il consigliere Trani, prego consigliere Trani.
Niente, volevo chiedere una sospensione di 15 minuti.
Bene, allora visto che non ci sono altri primi interventi, sospendiamo il consiglio per 15 minuti e poi iniziamo con la discussione degli emendamenti. Il Consiglio è sospeso, riprenderà alle 11:05.